ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Quinta puntata.
A dirla tutta, dopo un po' Standish cominciò a sentirsi di umore giulivo. Una volta, tanto tempo prima, davanti a una spiaggia di Long Island si era arrischiato ad allontanarsi a nuoto dalla costa e aveva provato gioia. Era quella che provava adesso. Senza ombra di dubbio questa restava un'avventura straordinaria. Eccolo lì, un agente di borsa, mediamente dotato e in forze, costretto a rivaleggiare in scaltrezza con gli elementi. Anche se gli elementi erano inclini alla benevolenza, tutto questo era straordinariamente eccitante. Standish non vedeva l'ora di poterlo raccontare a qualcuno. Con la faccia rivolta al sole, nonostante gli bruciasse gli occhi, Standish ragionò a lungo sulla faccenda, mentre scrutava l'orizzonte per capire quando l'Arabella avrebbe scoperto la sua assenza per invertire la rotta e riprenderlo a bordo. Certo, ci sarebbe stata da affrontare l'onta del momento in cui lui, un uomo adulto, apparentemente nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, fosse stato issato di nuovo a bordo. Probabilmente avrebbero dovuto calare una scialuppa per ripescarlo. Ci sarebbe anche stata l'ignominia di doversi spiegare con il capitano Bell, che avrebbe senz'altro incolpato di tutto Mr. Prisk, secondo l'antica abitudine marinara di imputare al primo ufficiale qualsiasi misfatto. Ci sarebbe stata l'umiliazione di confrontarsi con gli altri passeggeri, soprattutto con Mr. e Mrs. Brown, che di sicuro l'avrebbero considerato un idiota. E ci sarebbe stata la mortificazione di non poter impedire ai figli di Mrs. Benson di parlare apertamente di quella mesta vicenda, mentre gli altri avrebbero cominciato a intuire, da un certo riserbo nei modi di Standish, che era meglio non tirare fuori l'argomento a meno che non fosse lui stesso a farlo. Ma alla fine del viaggio, una volta tornato da Olivia e dai bambini a New York, sarebbe stato uno spasso raccontare le sensazioni che stava provando adesso. Pim e Bingley sarebbero rimasti a bocca aperta. Standish, che sguazzava ancora più svogliatamente di prima, sorrise beato e un attimo dopo si ritrovò addirittura a ridacchiare come un bambino isterico. Riusciva a figurarsi Pim che lo guardava storto.
«Ma non avevi paura degli squali?»
«No, Pim. In quelle acque non ci sono squali. Dipende dal vento e dalla corrente. È una questione troppo tecnica, altrimenti te la spiegherei.» Forse a quel punto sarebbe stato consigliabile colorire un po' le cose. Dopotutto, non erano in molti ad aver passato del tempo da soli in mezzo all'oceano e nessuno avrebbe potuto verificare, almeno nessuno della cerchia limitata dei colleghi con relative mogli. «Ma perché avrei dovuto temere gli squali, vecchio mio? Quando arriva il tuo momento, arriva il tuo momento. Io la vedevo così. Se era destino che uno squalo mi trovasse, mi avrebbe trovato. Ecco cosa mi sono detto. E così mi sono messo l'anima in pace.» E Olivia? Era lei che avrebbe voluto raccontare tutta la storia. Avrebbe sgranato gli occhioni azzurri e non l'avrebbe mai interrotto nel corso del racconto. Era una delle sue caratteristiche più adorabili. Non interrompeva mai. «Stavo facendo due passi, cara, e all'improvviso mi è venuta l'idea di affacciarmi a una porticina sul ponte inferiore per veder sorgere il sole. Ho guardato il sole per un po' e poi, fatto un passo indietro, sono scivolato, ho fatto un capitombolo in acqua. Te lo immagini? Un uomo della mia età. Ma no, non avevo paura. Perché avrei dovuto? Sono un ottimo nuotatore e l'acqua era liscia come l'olio.
Ero agitato, ovviamente, e molto interessato a quel che stava succedendo. Insomma, un attimo prima ero a bordo, sicuro, tranquillo e pasciuto, in un altro mondo, e un attimo dopo, boom, faccio uno scivolone e mi ritrovo in un mondo del tutto diverso.
All'improvviso, Standish si intristì. Si rese conto che l'umore cambiava in fretta. Forse non avrebbe dovuto pensare a quei due mondi separati da un intervallo di pochi secondi. D'istinto, Standish guardò l'orologio. Era un oggetto costoso. Sua madre gliel'aveva regalato quando lui andava all'università e non si era mai guastato. Spaccava il secondo e non aveva dovuto aggiustarlo nemmeno una volta. Probabilmente valeva un centinaio di dollari. Ma con quanta rapidità era morto, non appena aveva toccato l'acqua. Prendi le cose nell'insieme e vedrai che alcune si adattano in modo egregio alla vita all'asciutto, altre funzionano meglio in acqua. Un orologio da polso rendeva l'anima al creatore in un amen. L'acqua era un veleno potentissimo, qualche goccia e l'oggetto esalava l'ultimo respiro. Altre cose, come le paperelle di plastica, le spugne o le alghe, in acqua prosperavano. E un essere umano? Standish decise che un essere umano rispetto all'acqua era volubile. A volte prosperava, a volte appassiva. Le lancette dell'orologio segnavano le 5:23 minuti. Le aveva regolate ogni giorno sull'orario appuntato nella bacheca della sala da Mr. Prisk. Le 5:23 minuti era l'ora esatta in cui era precipitato fuori bordo. Erano le 5:23 minuti esatte. Lo so perché l'orologio si è fermato non appena ho toccato l'acqua. All'improvviso Standish si spazientì. Non era il tipo da tollerare le attese inutili, come gli impiegati in ufficio sapevano bene. Perché l'Arabella non faceva inversione per ripescarlo, di modo che potesse raccontare la storia a chi che sia? Lì fuori, in mezzo all'oceano, ci si sentiva abbandonati. Insomma, se le cose fossero andate avanti così, sarebbe finito a parlare da solo, e questa era una cosa che Harry Preston Standish poteva vantarsi con sincerità di non aver mai fatto. Adesso l'Arabella era grande come una barchetta. Standish stimò che fosse a 8 miglia di distanza e che lui fosse a bagnomaria da una mezz'oretta. In realtà Standish era a bagnomaria da 40 minuti e l'Arabella era a 7 miglia di distanza. Ma questo errore di giudizio era dovuto tanto alla sua mancanza di esperienza nella misurazione del tempo e delle distanze, quanto al suo scusabile ottimismo riguardo alla situazione. Sguazzare stava diventando un po' faticoso. Standish si ricordò d'essere un tipo che sa stare a galla. Quando era giovane un bagnino gli aveva detto: «C'è gente che sa stare a galla e gente che non ci sa stare, tutto qui». E lui l'aveva sempre trovata un'espressione buffa. Standish era in grado di stendere le braccia, allungare le punte dei piedi e, da supino, inarcare la schiena. Inoltre, se avesse tenuto i polmoni pieni d'aria e rinnovato le scorte con una serie di astuti respiri veloci, sarebbe riuscito a galleggiare all'infinito senza grande sforzo. Da giovane era stato uno dei suoi grandi piaceri nuotare verso il largo del Long Island Sound, chiudere gli occhi e fare il morto per mezz'ora o anche per un'ora. Standish decise di approfittare del proprio ottimismo. C'era il problema dei vestiti. Avrebbe dovuto affrontarlo con coraggio. Un estraneo, guardando Standish, sarebbe stato pronto a giurare e spergiurare che portava mutandoni bianchi. Ma la verità al riguardo era che Standish preferiva quelli a righine e a colori. Al momento portava una canottiera bianca e un paio di mutandoni a righe gialle e blu. Al di là del naturale pudore maschile, Questo era un altro motivo per cui Standish aveva deciso che sarebbe andato all'inferno piuttosto che lasciarsi salvare con indosso solo i mutandoni. Venire issato a bordo dell'Arabella in mutandoni bianchi sarebbe già stato abbastanza difficile, ma venire squadrato da tutti, compresi Brown, in mutandoni gialli e blu era inammissibile. Il decoro di un uomo era importante tanto quanto la sua vita. Un attimo dopo, Standish si rese conto di quanto fosse infondata quella convinzione. Avvertiva un leggero indolenzimento alle spalle per lo sforzo di tenersi a galla. Non appena se ne accorse, cambiò opinione. Non si era mai reso conto che la mente era un gingillo del corpo, che le idee funzionavano soltanto finché il corpo non aveva un qualche bisogno e piegava la mente al proprio volere. Standish sapeva solo che all'improvviso non gli importava se la brava gente a bordo dell'Arabella vedeva i suoi mutandoni gialli e blu. Voleva stare a galla e, per Dio, così avrebbe fatto. Si apprestò a spogliarsi in modo metodico. Prima si tolse le scarpe. Riuscì a sfilarle senza slacciare le stringhe. Una piccola spinta e scivolarono via. Le lasciò andare alla deriva per l'oceano, senza nemmeno guardarle un'ultima volta, con il solo pensiero che erano costate $30. La buona notizia era che il calzolaio gli aveva preso le misure e gliene avrebbe confezionato un nuovo paio nel giro di 3 giorni. E comunque ne aveva altre 2 paia a bordo dell'Arabella. Standish non era uno sciocco. Parlando di lui, svariate persone che contavano a Wall Street avrebbero detto proprio questo, che non era uno sciocco. Gli venne in mente che quell'oceano calmo e soave custodiva un solo pericolo, il colpo di sole. Anche se, con l'eccezione della testa, aveva tutto il corpo sott'acqua. Doveva proteggersi la testa a ogni costo. I calzini facevano al caso suo. Immergendosi sott'acqua, ne liberò uno dalla giarrettiera e lo sfilò dal piede. Allargandolo un po', riuscì a infilarselo in testa. Ripeté l'operazione con l'altro calzino. Adesso aveva una doppia protezione contro il sole, anche se, pensò mestamente, a Wall Street quel copricapo avrebbe suscitato parecchi commenti, in gran parte maligni. D'altra parte, nessuno l'avrebbe mai visto così abbigliato, se non Dio e un paio di pesci. Si sarebbe scoperto il capo non appena l'Arabella si fosse avvicinata. Tutto questo avveniva mentre Standish si rendeva conto che stava cercando di rimandare l'inevitabile rimozione della giacca, del panciotto e dei pantaloni. Non era dovuto tanto all'amore che aveva per il vestito, quanto alle cose contenute nelle tasche. Decise che il problema avrebbe potuto essere risolto senza grandi difficoltà. Avrebbe svuotato le tasche e infilato gli oggetti nel borsello fradicio. Poi avrebbe potuto tenere in mano il borsello, o meglio ancora, legarselo ai mutandoni gialli e blu. C'era un'asola nella parte posteriore a cui avrebbe potuto agganciarlo. Standish guardò l'Arabella in lontananza. Era più o meno delle dimensioni di una canoa. Guardò il cielo. Era grande, quanto il coraggio di un uomo, mentre il mare si estendeva più vasto delle sue speranze. L'acqua, vista dai corridoi dell'Interponte, era sembrata grigiastra e azzurrognola, ma adesso che ci si trovava a mollo, in pieno giorno, era diventata verde azzurra. Standish tirò fuori il borsello. Con qualche difficoltà riuscì a ispezionarne il contenuto. La curiosità era troppo forte. Tenere il borsello a una certa distanza e galleggiare allo stesso tempo era una notevole fatica, ma valeva lo sforzo. In una delle tasche c'era un mazzo di vecchi biglietti da visita degli Speakeasy, tenuti insieme da un elastico. A New York erano completamente inutili da anni. Standish non sapeva perché li aveva conservati così a lungo, forse perché una parte importante del corteggiamento di Olivia si era svolta in quei locali, deliziosamente clandestini. Ma se i biglietti da visita erano inutili a New York, lo erano doppiamente in mezzo al Pacifico. Standish provò a spremersi le meningi per pensare a qualcosa di più inutile in quel frangente, ma ben presto decise che era un'impresa impossibile. Nel borsello c'erano altre carte interessanti. I $500 erano fradici, ma senza ombra di dubbio la banca aveva modo di riscattarli. Dopo aver spiegato il motivo per cui si erano bagnati, immaginava che non avrebbe avuto difficoltà a ottenerne di nuovi. Se le pagine dell'agendina che aveva da 5 anni fossero diventate illeggibili, sarebbe stata una grave perdita. Gli ci sarebbero voluti mesi per ricrearne un'altra analoga. Le tessere del Finance Club, dell'Athletic Club, del Golf Club e dello Yale Club non costituivano un problema. Dopo aver saputo della sua bizzarra esperienza, il direttore di ogni circolo sarebbe stato senz'altro felice di consegnargli una tessera dai bordi dorati al posto di quella vecchia. Ma quella fotografia di Olivia, insieme a lui e ai bambini, che la madre di Standish aveva scattato l'ultima volta che erano andati nel New Jersey, quasi 5 mesi prima, lo crucciava. La contemplò a lungo e cercò di asciugarla. Si domandò che cosa stessero facendo tutti loro in quel momento, lontanissimi, sulla terraferma. Compresi tra gli effetti personali nel borsello c'erano una vecchia ricevuta, diversi foglietti di cui non ricordava nulla e una mazzetta di francobolli da 3 centesimi. Standish non ci rimuginò troppo a lungo. Tolse le chiavi, i soldi, la penna stilografica, il pettine, la lima per le unghie e gli occhiali da lettura dalle tasche della giacca, del panciotto e dei pantaloni e infilò tutto con cura all'interno del borsello. Poi, con un sospiro di sollievo, stringendo forte il borsello con la mano destra, si sfilò di dosso la giacca. Sbottonò il panciotto e si liberò anche di quello. Si calò le bretelle dalle spalle e si divincolò dai pantaloni che si allontanarono subito, mentre la giacca e il panciotto rimasero a galleggiare lì intorno per un po' prima di svanire. Infine Standish si strappò la camicia, un bel pezzo di tela bianca inglese, e la scagliò lontano. Tutto quello sforzo l'aveva stancato. Ma quando assicurò il borsello all'asola dei mutandoni e si rimise a fare il morto come faceva da giovane, le forze gli tornarono subito. Respirava con regolarità, riempendosi i polmoni di aria non inquinata. In testa non provava paura o timore per la situazione, solo un senso di stupore davanti alla vastità della scena. Che l'Arabella non avesse ancora invertito la rotta un po' lo preoccupava. Adesso la nave era più piccola di un barile, ma era sicuro che sarebbe tornata indietro da un momento all'altro. Standish rimase immobile a mollo, dondolando piano su quelle ondine insignificanti. Si sentiva molto a suo agio, sdraiato lì, in mezzo all'oceano. Ho provato una sorprendente sensazione di benessere, del tutto diversa, Olivia, dalle nuotate vicino alla riva. Non so come descriverla. Era come se fossi l'ultima persona al mondo. Era elettrizzante, ma sul serio, vedere la nave che si allontanava sempre di più, senza sapere se sarebbe mai tornata a riprendermi. Non tenterò nemmeno di descriverti la vastità delle cose lì fuori, la grandezza, l'immensità dell'acqua e del sole e del cielo. Per qualche motivo A Standish balzarono in testa le parole di una vecchia canzonetta che aveva imparato ai tempi della scuola. Non si mise a cantare, si limitò a intonare la melodia ripetendo le parole a mente. La pendola del nonno da camino restò per 90 anni sul parquet, mezza testa più alta del vecchino, più di lui non pesava neanche un è. Acquistata al Monte di Pietà, quando era nato da mamma, fu poi suo vanto e suo tesoro, ma di botto di battere cessò, quando il nonno al creatore se ne andò.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.